Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Questo dunque è il leader del Movimento 5 Stelle, il candidato premier, meglio, del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in un botta e risposta con Matteo Salvini. I due domenica, entrambi in visita a Vinitaly, hanno avuto questo botta e risposta che riassume un po' le posizioni dei due partiti usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo.
Esattamente, allora da una parte abbiamo Di Maio: Salvini scelga rivoluzione o restaurazione restando con Berlusconi. Dall'altro invece Salvini, scettico sulle aperture del Movimento 5 Stelle al PD, Di Maio insiste con una vecchia tattica che non porta da nessuna parte, chiama in causa il PD per alzare il prezzo con la Lega.
Insomma, Salvini poi, sempre a Vinitaly, è stato chiesto che bicchiere offrirebbe a Di Maio. La risposta è stata uno sforzato, perché si deve sforzare a fare qualcosa di più. Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti, sono gli altri che devono decidere che tipo di vino bere. Metafora più che chiara. Questo nel balletto della politica italiana, tra aperture e chiusure quasi simultanee e contrasti interni anche tra alleati o pseudotali.
Allora, noi vogliamo parlarne con voi questa mattina al 1300 799 626. Le linee infatti sono aperte per discutere di politica italiana con voi fino alle 9. Allora, Matteo Salvini è veramente al bivio tra restaurazione o rivoluzione, come dice Luigi Di Maio, viene tirato per la giacchetta. Il Movimento 5 Stelle da parte sua sta veramente trattando con il PD unicamente per ottenere di più dalla Lega, in realtà sono dei mercanti, come accusa Matteo Salvini. Allora raccontateci la vostra al 1300 799 626, sms allo 0429 996 263, oppure terza opzione, basta, chiudiamo tutto, andiamo ad elezioni anticipate.
Ah, pensavo terza opzione, la nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, dove potete anche commentare il nostro lancio del programma. Prima però ascoltiamo ancora Matteo Salvini proprio su questo argomento.
Intorno a questi temi che non possono più attendere, è necessario formare un governo che sulle cose concrete da fare, non certo sui veti, sulle pregiudiziali, sui tatticismi, sui no, sull'arroganza dei singoli, possa trovare una maggioranza stabile tra forze politiche responsabili.
Allora, questo era Matteo Salvini, insomma, un governo di centrodestra che trovi una strada stabile contro i non riesco neanche a dirlo, tatticismi e arroganza dei singoli. Tra l'altro una frecciata questa che si potrebbe leggere come indirizzata praticamente nei confronti di tutti. Noi chiediamo a chi è rivolta la nostra ospite, la dottoressa della Swinburne University, Chiara De Lazzari. Buongiorno Chiara, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora Chiara, a chi si rivolgeva?
Ma si rivolgeva un po', si rivolgeva al pubblico in generale d'ascolto. In realtà la situazione è molto molto complicata e molto contorta da sciogliere. Matteo Salvini non vuole mollare la presa, lui si sente vincitore all'interno della coalizione, e del resto i numeri parlano chiaro. All'interno della coalizione la Lega è stato il partito che ha vinto più voti da parte degli italiani.
Ma proprio nella frase specifica, scusa, arroganza dei singoli, in questo caso lui è, uno potrebbe vederla chiaramente come una frecciata Di Maio, o sta parlando anche all'interno della coalizione?
Sta parlando sia Di Maio, lui vuole due interlocutori in questo momento a cui si sta rivolgendo a Di Maio, che comunque ha il peso specifico dall'altra parte nel dialogo di chi potrebbe potenzialmente fare il governo. Di Maio è la persona che non vuole fare un passo indietro in questo momento, perché il Movimento 5 Stelle nello stesso tempo si sente vincitore delle elezioni, proprio perché è lui il partito in singolo, non in coalizione, che ha ricevuto più voti. La verità è che è molto complicato trovarsi in una situazione in cui due partiti si sentono vincitori, quando in realtà di solito in una competizione il vincitore deve essere esclusivamente uno, perché non si sta parlando di un ex aequo. Di conseguenza tutto il dibattito, tutta la narrativa intorno al vincitore è molto interessante. Nello stesso momento però si parla anche, lui si sta rivolgendo a Berlusconi, perché Berlusconi nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sta cercando di accelerare il passo per ritrovare quell'assetto un po' perso all'interno della coalizione, perché è lui stesso che vorrebbe tornare leader di questa coalizione, di cui lui è stato per tantissimo tempo.
Chiara, però la domanda che abbiamo rivolto in precedenza al nostro analista politico Carlo Fusi: quando Salvini dice tra 15 giorni, se vinciamo prima in Molise e poi in Friuli, formeremo noi un governo, a che cosa si rivolge, a che cosa si riferisce, e può essere qualcosa di diverso di una semplice propaganda politica in vista delle regionali?
Le elezioni in Friuli e Molise, sebbene geopoliticamente non hanno un peso specifico all'interno dell'Italia per il numero limitato della popolazione, non necessariamente perché qualcuno è contro il Friuli o contro il Molise, però capitano proprio a fagiolo perché potrebbero ribadire un determinato tipo di voto. Qualora la Lega vincesse in Friuli, che sembra molto probabile in questo momento secondo i sondaggi, questo sarebbe nuovamente rinforzare il fatto che la Lega è forte in Italia e di conseguenza Salvini si sentirebbe legittimato. Nello stesso tempo però Berlusconi fa lo stesso gioco in Molise. Berlusconi sta spingendo perché in Molise ci sia questo supporto a Forza Italia e di conseguenza tutto si ribalterebbe di nuovo all'interno della coalizione. Di conseguenza lo scenario non è proprio dei più semplici.
Stesso discorso farà immagino anche il Movimento 5 Stelle.
Assolutamente, quello sarà l'ultimo punto. Cosa succederebbe se di nuovo si avesse un risultato positivo, molto positivo per il Movimento 5 Stelle? Per questo a così ridosso delle elezioni politiche, questo diventa quasi la prova del 9 di chi potenzialmente potrebbe avere più voti in questo momento, specialmente in Friuli. La Lega si sente molto molto forte, il PD ha perso completamente il passo, addirittura il vice della Serracchiani, che è candidato col PD in teoria, si è dissociato dal PD, ha tolto il simbolo dai cartelloni, dai poster della serie sono ma non sono del PD, di conseguenza la partita è veramente non si è aperta, ma comunque la Lega ha veramente possibilità di vincere anche in quella regione, e quindi Salvini tornerebbe alla carica spietatamente
a testa bassa. Allora ricordiamo che in studio con noi c'è la dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University, ma che le linee sono aperte al 1300 799 626. Vogliamo sapere da voi che tipo di soluzione auspicate per questo stallo politico in Italia. Vedreste di buon occhio un'alleanza programmatica tra Movimento 5 Stelle e Lega, oppure secondo le aperture recenti del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda addirittura tra Pentastellati e Partito Democratico, o preferireste tornare alle urne? Apriamo le danze con Gianni, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Buongiorno Gianni.
Buongiorno Carlo, grazie mille.
Buongiorno Gianni.
Buongiorno.
Allora, come dicevamo, rivoluzione o restaurazione quella che dovrebbe fare Matteo Salvini? Cosa dovrebbe fare?
Secondo me non c'è mica alternativa. Bisogna tenere presente che i tassi di interesse sono molto bassi e stanno salendo, che l'Italia è in condizioni di un deficit enorme e non è possibile, uno, ridurre le tasse come vuole Salvini, due, dare il reddito di cittadinanza a tutti come vuole il Partito 5 Stelle. Sono tutti e due dei sognatori che non tengono conto della realtà economica. L'unica dei vincoli che l'Europa tende a mettere al nostro deficit. L'unica soluzione possibile è un governo del Presidente che tenga conto della realtà economica e della realtà fiscale e che porti delle modifiche, ma insomma in maniera gentile.
Quindi insomma il terzo uomo di cui si sta parlando che possa mettere d'accordo tutti?
Non c'è mica, se non li mette d'accordo tutti, perlomeno sarà l'Europa a dire per favore o fate così oppure andate a fallire.
Ma come vedi questo accordo? Su quali basi, se il punto di partenza è che le politiche economiche dei due partiti che si sentono vincitori non verrebbero poi seguite da un esecutivo? Chi lo vota poi dopo questo? Chi lo appoggia questo governo?
Lo avrebbe appoggiato da tutti quelli che hanno un senso di responsabilità.
Quindi, insomma, quindi cioè, escludendo gli uni e gli altri, insomma, non ne restano tanti però, Gianni.
Ho capito, secondo me la soluzione migliore è ancora quella di Monti, poi non lo vuole più nessuno, però è l'unico che riesce a risolvere la situazione economica in questo momento.
Gianni, allora grazie, una buona giornata.
Grazie, ciao.
1300 799 626, a proposito, Gianni citava il reddito di cittadinanza, è intervenuto proprio l'altro giorno Tito Boeri, il presidente dell'INPS, il quale ha escluso categoricamente questa possibilità, perché ha detto qui si tratta di un investimento da 35-38 miliardi di euro, non possiamo permettercelo, quindi queste le parole di Boeri.
Linea aperta al 1300 799 626, ci ha chiamato Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
Ah, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giuseppe. Allora, restaurazione o rivoluzione? Cosa deve fare Salvini? Cosa deve fare il Movimento 5 Stelle?
Dunque, dipende dal tempo a cui ho a disposizione. Vorrei fare una premessa. Secondo me il partito che ha ricevuto la maggioranza relativa su tutti gli altri partiti è stato il Movimento 5 Stelle. Il secondo partito, diciamo, e non è un partito, è una coalizione. Il terzo è il PD, che ha ricevuto una diminuzione del consenso dei cittadini. Adesso, secondo me, tutto verte sulla personalità di due politici, Renzi e Berlusconi. E io penso che loro si dovrebbero fare da parte, o l'uno o l'altro, tutti e due ancora meglio, e fare per il bene d'Italia, e lasciare formare un governo, anche che sia, diciamo, sia il Movimento 5 Stelle o altri partiti, anche X, non hanno importanza, purché l'Italia abbia quei cambiamenti di cui ha bisogno.
Quindi Lega sostanzialmente, perché non ce ne sono altri sostanzialmente, se Berlusconi e Renzi devono farsi da parte. Quindi saresti per un accordo Lega-Movimento 5 Stelle, l'unica via per andare avanti?
Io sarei d'accordo con l'uno o con l'altro, però dipende tutto da questi due personaggi che devono farsi indietro, o Renzi o Berlusconi.
Ma Renzi non si è fatto già abbastanza indietro, Giuseppe?
No, ma Renzi ancora sta dietro le quinte, si vede chiaramente, sta dietro le quinte e ancora diciamo, si indirizza al Partito Democratico, anche se all'interno c'è una grande lotta, tant'è vero che ancora devono fare un convegno e decidere dove andare e cosa fare. Calenda dice una cosa, Martina dice un'altra, quindi è un problema loro interno che non riescono a organizzarsi. Renzi ancora purtroppo è lì. È come la figura grigia di tutto.
L'eminenza grigia. Allora, grazie Giuseppe. Noi, visto che abbiamo qua Chiara, vogliamo girarti a te questo intervento di Giuseppe. Allora, Renzi e Berlusconi devono farsi da parte. Prima domanda, quanto sarà possibile che uno come Berlusconi decida di farsi da parte?
Berlusconi non vuole farsi da parte, anzi Berlusconi sta cercando di guadagnare di nuovo terreno e la guerra in Siria, quello che sta succedendo in Siria potrebbe assolutamente essere una circostanza vantaggiosa per Berlusconi, perché Berlusconi risulta essere l'unico interlocutore con l'Europa in questo momento. Berlusconi viene visto come la persona che comunque è stato all'interno delle istituzioni, ha avuto anche dei rapporti molto favorevoli con alcuni leader europei.
No, ma aspetta, lo stesso Berlusconi che è stato sbeffeggiato dall'Europa?
Lo stesso Berlusconi che è stato sbeffeggiato dall'Europa. In questo momento i leader europei si troverebbero ad avere a confrontarsi con un Salvini, che comunque si sa benissimo quali sono le posizioni europee di Salvini, con un potenziale Di Maio e un Movimento 5 Stelle che non si sa bene, nonostante Di Maio abbia comunque cercato di moderare i termini in cui si parlava comunque dell'Europa, della NATO, di questi determinati diciamo elementi della campagna elettorale che sono stati fatti. Di conseguenza Berlusconi in questo momento potrebbe usufruire di tutte le circostanze nazionali e internazionali. Secondo me Berlusconi non è fuori dai giochi, anzi lui sta cercando di spingere per riacquistare quel ruolo che aveva all'interno della coalizione. A livello nazionale Berlusconi comunque con il teatrino che si è svolto post consultazioni al Quirinale comunque ha fatto sì che comunque lui sbeffeggiasse in qualche modo e cercasse di diminuire la leadership all'interno della coalizione di Salvini. Di conseguenza io sarei un po' attenta.
Interessantissimo questo, ne parleremo tra pochissimo, quindi ci confermi, come dicono in inglese, meglio il diavolo che conosci per quanto riguarda l'Europa, quindi potrebbe la situazione dare dei vantaggi a Silvio Berlusconi, lo approfondiremo tra poco.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
8:48 minuti orario della costa est, siete all'ascolto del programma italiano di Radio SBS. Questa mattina linee aperte al 1300 799 626, stiamo coinvolgendo anche i nostri ascoltatori nel dibattito sullo stallo politico in Italia. In settimana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiderà un incarico esplorativo nel tentativo di formare il prossimo governo, sul quale manca ancora la convergenza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, anzi le distanze sembrano aumentate negli ultimi giorni. Torna in ballo l'ipotesi di un accordo tra pentastellati e Partito Democratico, ma sullo sfondo c'è, resta intanto lo spettro delle elezioni e poi c'è il voto nelle regionali questa domenica in Molise e quella successiva in Friuli. 1300 799 626 il numero per intervenire. In studio con noi c'è anche la dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University.
Allora Chiara, citavi prima proprio del siparietto tra Berlusconi, Meloni e Salvini, che è stato ampiamente ridicolizzato su internet, con Berlusconi che è stato ripreso che faceva il gesto del contare 1, 2, 3, però ci racconta diverse cose sulla coalizione di centrodestra. Prima di parlare ascoltiamo come ha chiosato Silvio Berlusconi al termine dell'incontro con la stampa.
Mi raccomando, fate i bravi, sappiate distinguere chi è un democratico e chi non conosce neppure l'ABC della democrazia. Sarebbe ora di dirlo chiaramente a tutti gli italiani. Auguri.
Ecco, tutto questo dopo essersi preso il microfono, dopo aver lasciato parlare Matteo Salvini, il capo della coalizione, che ha fatto il suo discorsetto, poi insomma è entrato in scena Berlusconi. Cosa ha fatto?
È una presenza ingombrante Berlusconi all'interno della coalizione. Sta provando a cedere il posto alla persona che comunque risulta essere il leader del partito più votato all'interno della coalizione. Ma nonostante ciò, comunque ci sono sempre delle intromissioni all'interno della coalizione. Lui risulta essere comunque, si sente comunque di essere l'uomo più forte all'interno della coalizione. E sta usando tutti i suoi strumenti, anche televisivi, e chi meglio di lui conosce lo strumento televisivo per parlare con i giornalisti, per sfruttare tutte queste circostanze a suo favore.
Tanto è stato come scena proprio dal punto di vista televisivo, è stata interessantissima, visto che c'era questo trio di fronte alle telecamere e Berlusconi che conduceva, teneva le file, mentre Salvini parlava, lui con il conteggio faceva chiaramente vedere che sapeva già quello che stava per dire, con Giorgia Meloni che guardava spersa nel vuoto, sembrava che fosse capitata lì per caso, quindi facendoti pensare cosa sarà successo prima, cosa succederà dopo.
Sì, assolutamente, comunque è lui che risulta essere anche la persona con più esperienza all'interno della coalizione, all'interno proprio l'aspetto politico, e piaccia oppure no, comunque è veramente difficile per Salvini staccarsi da un Berlusconi che comunque, per quanto poco, traina in un certo senso anche voti, perché in Molise non sappiamo che cosa potrebbe succedere. Ma
ma realisticamente, Chiara, quale potrebbe essere il suo obiettivo finale? Cioè sicuramente mettere il bastone tra le ruote di un'ipotesi di accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma dopo la pars destruens dal punto di vista della costruzione di un prossimo esecutivo, che ruolo può avere?
Potrebbe essere la persona che si riaffaccia a un PD, a un centro, per cercare un governo di centro più moderato.
Nonostante il no della Lega ad un accordo con
Nonostante il no della Lega. Lui comunque ha sempre svolto questo ruolo da intermediario all'interno della politica, nel senso che purtroppo, nonostante sappiamo tutti in retroscena alquanto loschi, è sempre riuscito a comunque... Non è la prima volta che troviamo un governo di centro che possa in qualche modo raggiungere anche quel centro-sinistra che magari in questo momento è defilato, ma questo scenario non si sa. E comunque, qualora Salvini volesse staccarsi da Berlusconi, chi poi diventerebbe leader all'interno di una coalizione Movimento 5 Stelle e Lega Nord? In questo momento né Salvini né Di Maio vogliono fare un passo indietro, e mi sembra che siano entrambi abbastanza interessati al potere. Di conseguenza questo è anche un aspetto veramente da valutare, perché Di Maio vuole che Salvini faccia un passo indietro, Salvini vuole che Di Maio faccia un passo indietro.
Ha ragione Gianni quando ha intervenuto prima: governo del presidente, un terzo uomo, sono stati fatti dei nomi, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, il primo Forza Italia, il secondo il leghista bocconiano, definizione del Sole 24 Ore.
Ci sono un sacco di nomi in giro, secondo me la sensazione anche da parte dei giornalisti che nessuno sappia bene che cosa succederà.
E noi siamo tra coloro, appunto, proprio tra quelli che hai appena citato, però Allora ascoltiamo i nostri appunto ascoltatori, 1300 799 626. Dopo Gianni e Giuseppe ci ha chiamato anche Gino. Buongiorno Gino.
Oh, buongiorno, stavo ascoltando molto interessato. Difatti la questione è questa: ci sono diversi livelli per leggere queste cose. Quindi uno è chiaramente è quello del rapporto Salvini e Di Maio. Diceva giusto la signora Lazzari che sì, va bene, io ve lo dissi anche un mese fa, l'unico governo che legge è quello a voti, eccetera, Di Maio, Salvini. Ma non si legge a livello personale, perché tutti e due sono delle prime stelle, vogliono fare le prime ballerine del governo. Quindi chi cede di questi due? Non credo nessuno. Quindi, ma quello sarà il motivo per cui non si farà l'alleanza, il governo Salvini-Di Maio.
Secondo te Gino, il PD è fuori dai giochi oppure sta aspettando il cadavere sulla riva del fiume?
Guarda, io non ho mai amato molto il PD, ma in questi giorni sta facendo una politica veramente da politici, veramente stanno facendo friggere in padella questi di destra, questi vincitori, sedicenti vincitori sul loro cuocendoli nel loro brodo, guarda.
Sì, però col rischio di rimanere scottati, perché poi potrebbero trovarsi totalmente fuori dai giochi.
Oh, ma non fa niente, guarda, anzi sarebbe meglio, veramente è vero, se loro stessi all'opposizione si rigenererebbe, sarebbe condizione di avere in Italia finalmente un sistema politico più pulito, no, perché adesso si mischia tutto di tutto, non, veramente è uno scandalo questa cosa qui, che la politica è diventata un magma in cui tutto può diventare tutto, cioè, ma che tutto che si trasforma.
Gino, niente. Ultimissima cosa, secondo te si va a elezioni?
Secondo me si va a un governo del presidente, poi alle elezioni, quando prima, perché così si potrebbe giustificare tutto quanto e mette insieme i protagonismi di Salvini, di Di Maio, la 5 Stelle che vogliono sempre stravincere e mai mollare neanche un briciolo, ma fanno anche bene per certi motivi, ma comunque...
I numeri sono loro,
esatto,
a favore.
Poi, insomma, il risultato delle elezioni questo ha detto. Grazie Gino, buona giornata.
Anche a voi, grazie tanto per il servizio.
Grazie Gino.
Allora ci ha chiamato anche Stefano al 1300 799 626. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Buongiorno Stefano.
Allora dici la tua su questo argomento, come se ne esce da questo stallo politico in Italia?
Volevo ricordarvi anche la Meloni, dopo quando sono usciti dal salone partecipatorio, no? Cioè, era arrabbiata, era infuriata con Berlusconi. Non so se l'avete visto.
C'è stata anche lì una... è stata presa da parte e non usciva più dalla tenda.
No, per me si dovrebbe andare di nuovo alle votazioni per questo stallo. E fare un appello a tutti quelli che hanno votato il PD qua in Australia di guardare quello che ancora sta facendo quel partito o quei 4-5 partiti sotto lo stesso simbolo, che non stanno facendo friggere le persone, sono ambigui, stanno facendo la parte ancora di rallentare invece di mollare ed eventualmente dare la loro voce.
No, scusa, chiarisci che non sono sicuro di aver capito bene, quindi non stanno aspettando con una manovra politicamente astuta, ma in realtà non stanno cedendo il potere, questo che dici?
Non stanno facendo ancora del male all'Italia e tutte le persone hanno paura del nuovo, vogliono il meno peggio, vogliono, ma invece di apprezzare, vedere queste persone che realmente vogliono cambiare l'Italia, che non sono persone che hanno in mano in pasta, non sono persone, scusate il termine, corrotte o già impegolate, che ricattabili, dovrebbero lasciar fare a loro.
Ma allora Stefano, numericamente parlando, l'unica soluzione è un'alleanza Lega-Movimento 5 Stelle, fattibile secondo te?
Bisogna ascoltare quello che hanno detto gli italiani. Se gli italiani, la maggior parte, vogliono questi due partiti, che siano questi due partiti.
Gli italiani vogliono il movimento tutti. E la coalizione, però. Fa parte di un pacchetto unico, non è soltanto la Lega. La Lega ha vinto all'interno della coalizione. C'è anche Berlusconi, c'è anche la Meloni.
Non sai quanti tradimenti ci sono stati in quella coalizione.
Ecco, quindi sì, cominciamo subito con il piede giusto. Senti, proprio in conclusione, Stefano, però se si andasse al voto, andresti al voto con questa legge elettorale o vorresti da elettore una nuova legge che garantisse governabilità?
Purtroppo non ci sarà mai l'opportunità di una nuova legge ancora con queste persone che l'hanno fatta appunto per chiudere le ali al Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che chiunque salga su con idee giovane, nuove, faccia veramente delle cose belle, sane e una legge che non a persona, ma una legge che faccia veramente rinascere la democrazia in Italia, che adesso non c'è democrazia, siamo veramente peggio dell'Uganda se guardiamo quello che è.
Grazie Stefano per averci chiamato questa mattina, siamo davvero in conclusione, abbiamo un minuto per Giuseppe che ci ha richiamato per credo una puntualizzazione. Giuseppe, buongiorno, un minuto a tua disposizione, purtroppo non di più.
Va bene, innanzitutto la ragione per cui ho telefonato è che sono rimasto indignato dall'intervento di quella signora, della quale non ricordo il nome,
Chiara De Lazzari,
che ha fatto un'apologia di Berlusconi. Sfacciata, diciamo.
Giuseppe,
se non
hai altro da dire, diamo a Chiara la possibilità di replicare e ci salutiamo qui perché diamo a Chiara De Lazzari, a dottoressa Chiara De Lazzari, che tu hai chiamato in causa.
Non so, la signora che ha fatto la apologia,
sì, esatto,
di Berlusconi.
Sì, le diamo la possibilità e ci salutiamo qui, Giuseppe, perché siamo in chiusura. Grazie.
Chiara, vogliamo chiarire apologia di Berlusconi?
Assolutamente no, è un discorso l'obiettivo di chi studia politica e fa ricerca è cercare di essere più obiettivi possibili. Lungi da me supportare un partito ad un altro in queste circostanze. La verità è che bisogna cercare di analizzare il ruolo di Berlusconi che ha all'interno della politica italiana e politica europea. In questo momento Berlusconi risulta l'uomo che si conosce, ci si sa cosa ci si può aspettare ed è l'uomo che ha, nel bene o nel male, ha avuto modo di governare il paese e certe volte, specialmente a livello europeo, come sappiamo benissimo, andare a ripescare qualcosa di sicuro è molto più conveniente che andare verso l'incertezza.
La minestra riscaldata. Allora, grazie a Chiara De Lazzari, dottoressa della Swinburne University, per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E adesso la linea passa a Marco Lucchi per la seconda edizione del Giornale Radio. Poi torniamo di nuovo in diretta dagli studi di Melbourne fino alle 10. A tra poco.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.